Ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, tu sei colui che ci parla attraverso gli eventi, le situazioni, la nostra storia. Non sei il Dio lontano, ma sei il Dio vicino, sei l'Emanuele, il Dio con noi. Ti lodiamo e ti benediciamo perché l'ultima parola, quella definitiva, è quella di Gesù. E ti ringraziamo perché in Gesù tu continui a portarci a vivere con novità la nostra vita e a orientare tutto il nostro essere verso la pienezza dell'amore. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo, tu il risorto, il Dio con noi, il Dio vicino, il Figlio che ci mostra il volto del Padre. Donaci di diventare i tuoi discepoli, di orientare tutta la nostra vita in questa direzione. Fa che tutto il nostro cammino nella progressività, nella pazienza, diventi davvero un cammino per diventare figli e fratelli. E ti adoriamo, Spirito Santo, fuoco inestinguibile che ardi e risplendi contro il buio e le incertezze di ogni notte della storia. Ti preghiamo di infondere in noi il coraggio di attendere sempre nuove aurore, di credere che il mondo nuovo è possibile e che sta arrivando. Opera dentro di noi perché il primo cambiamento è quello di illuminare il nostro oggi. O Maria, tu che sei nostra madre, che vivi la tua maternità nei nostri confronti come una missione a cui ti sei conservata e ti conservi fedele, portaci a diventare sempre più figli, secondo il progetto del Padre. Amen. Siamo al versetto 12 del primo capitolo, dunque, di questa lettera ai Filippesi, che è una delle lettere più brevi di Paolo, sono appena 4 capitoli. E abbiamo visto dunque la prima parte che avevo intitolato, magari non avevo detto il titolo, ma il titolo era Prologo, intestazione e preghiera iniziale, ma era ovvio. E invece in questo secondo momento, che va dai versetti 12 fino al versetto 19, vediamo come Paolo dà le sue notizie personali, un po' come nelle lettere familiari, no? Infatti qualcuno confronta questa lettera di Paolo con le lettere ad familiares di Cicerone. Dicono che il genere letterario è un po' questo, è il genere di una lettera scritta per amici, per familiari. Familiares non sono necessariamente i parenti, familiares sono le persone che fanno parte di una famiglia allargata, dove sono i parenti, gli amici, frequentatori, eccetera. Allora comincia così il versetto 12: voglio che voi conosciate, o fratelli. Allora vi ricordate, all'inizio li aveva chiamati santi, adesso li chiama fratelli, e notate bene che è il titolo che Gesù dà ai suoi discepoli, ed è l'ultimo titolo del Vangelo, è il titolo più alto. Gesù risorto, mentre nel Vangelo troviamo diversi titoli, no? All'inizio Gesù chiama i suoi, li chiama discepoli, vuol dire coloro che vanno a scuola, coloro che imparano, discipulus è colui che impara, il verbo discere, o il verbo manzano in greco, mazzetai, poi dopo sono gli apostoli, fa diventare apostoli, nuovo titolo, apostoli vuol dire coloro che seguono la spedizione militare. Lo stolon è la spedizione militare, quindi apostolon, coloro che stanno accanto, che vivono la spedizione militare, è uno che fa, quindi è mandato in guerra, e quando uno va in guerra non è che torna a casa a far merenda, neanche a mangiare, si sta là sotto le tende, quindi coloro che vivono tutti per uno per tutti. Il terzo titolo, i servi, vi chiamo servi, non vi chiamo più servi, il servo è colui, notate bene nella Bibbia il titolo, è un titolo bellissimo il servo. È il titolo che viene dato al collaboratore fedele, potremmo dire l'amministratore delegato, usando un termine più moderno, cioè uno che, a cui io do tutte le mansioni sapendo che lui è fedelissimo, è il colui che lavora e che si presta quasi al posto del titolare, di cui ci si può fidare ciecamente. Quindi già servo, Mosè, mio servo, Abramo, mio servo, quindi servi, Maria, la serva del Signore, cioè la collaboratrice fedele. Dopodiché li chiama amici, dice: gli amici non sono solo i servi, sono quelli che sono i collaboratori fedeli e avveduti, ma sono anche coloro che discutono insieme, che si decide insieme, quindi l'amico è colui con cui ci si confronta sulle decisioni da prendere. Vi chiamo amici, e questo l'abbiamo fatto dell'ultima cena, penultimo titolo è dell'ultima cena, vi ho chiamato amici. E dopo la risurrezione Gesù appare a Maddalena e gli dice: vada ai miei fratelli, quindi ormai il cerchio è compiuto, siamo diventati fratelli, cioè ormai unica famiglia, unico padre, di loro io ascendo al padre mio e padre vostro, non dice più padre nostro ma padre vostro, quindi padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro, siete fratelli, un'unica famiglia, noi eravamo i figli perduti, Gesù è venuto per riportarci a casa. Ricordate, viene in mente, c'è una frase, no, nella Bibbia, vada ai miei fratelli, vada ai tuoi fratelli, che è la frase detta da Giacobbe a Giuseppe. Dopo i suoi fratelli lo prendono, lo buttano in una buca, eccetera, poi lo vendono, lo buttano in Egitto, ma è già una specie di anticipo di quello che succede a Gesù, insomma, no? È soltanto alla fine, quando, anche qui è curioso, quando Giuseppe si svela, all'inizio li vede, li riconosce, ma non si svela, poi dopo li riconosce, vede che questi qui trafficano tra di loro, che parlano nella loro lingua e lui lo capisce, fa finta di non capire niente, ma sa che litigano tra di loro, ecco, non ti avevo detto che non dovevamo venderlo, non dovevamo, te lo dicevo, eccetera, quindi vede che litigano tra di loro. Quando lui si svelerà, non so se avete notato, il momento in cui lui si svela e non riesce più a trattenersi, quando loro dicono, quando loro dicono, noi siamo tutti fratelli, a questo punto lui non si può più trattenere e dice, manda fuori tutti, no? E dice, si toglie le sue bende egiziane, voi sapete quelle cose, e dice, sono Giuseppe, vostro fratello. All'inizio erano semplicemente, noi siamo dei giudei, noi siamo degli abitanti di Canaan, noi siamo figli di un unico padre, ma non è mai detto fratelli. Quando loro finalmente dicono, noi siamo tutti fratelli, Giuseppe dice, anch'io sono vostro fratello. E lì, in fondo, è quello che succede, la risurrezione, capite? Non è casuale, per esempio, che la storia di Giuseppe, almeno nella liturgia antichissima, di cui è specchio la liturgia ambrosiana, viene letto durante la settimana prima della settimana di Pasqua, una delle vicende che vengono lette durante le tre letture che si usano ogni giorno nella settimana precedente alla settimana santa, c'è la storia di Giuseppe. Perché? Perché già gli antichi commentatori avevano capito che dietro ci sta una cifra di interpretazione del mistero pasquale di Cristo. Bene, torniamo a noi. Dice, siamo partiti da fratelli, abbiamo fatto tutto un discorso eterno, infinito. Allora, voglio che voi conosciate, o fratelli, che le cose riguardo a me, quali sono le cose di cui lui sta parlando, le cose riguardo a me? Lui si sta parlando delle accuse che gli hanno dato, quindi i problemi che sono nati, il suo finire in galera, l'essere messo sotto processo, eccetera. Queste cose sono venute, cioè si sono sviluppate, più verso il progresso della buona notizia, anche qui c'è un eis, anche questo qua, cioè più verso il progresso della buona notizia, cioè in realtà tutto quello che è accaduto non è una cosa negativa, anzi, Dio ha usato tutte queste situazioni negative per farle diventare una buona notizia. Perché gli altri, vedendo come io ho affrontato sia il processo, sia le ingiuste accuse, eccetera, potessero dire, ma come fa costui a essere così sereno? Come fa ad affrontare queste situazioni senza maledire, senza arrabbiarsi, eccetera, no? Quindi si sono sviluppate per il progresso, per la buona notizia, così che le mie catene manifeste in Cristo, cioè catene che si rivelano attraverso, perché Perché si parla di catene manifeste in Cristo? Tra l'altro proprio la parola tus desmus mu, le mie catene, fanerus, vedete, desmus, fanerus, si capisce già che sono concordanti tra di loro. Cioè, sono le catene che rivelano Cristo. È curioso, perché uno dice, ma come? È la risurrezione che rivela Cristo, le catene che rivelano Cristo. Ma Cristo lo vedi sulla croce. Il luogo dove tu puoi incontrare Dio è la croce. Il luogo dove Dio si dice è la croce, perché lì è l'amore gratuito. Allora, le mie catene, come sembra dire Paolo, sono il segno dell'amore gratuito, cioè hanno capito che queste catene manifestavano Cristo, cioè il suo amore gratuito. Quindi, così che le mie catene manifeste in Cristo sono diventate nell'intero pretorio e in tutti i rimanenti luoghi, quindi sono diventate manifeste, sono rivelate come di Cristo in tutti i luoghi, non solo nel pretorio, ma dappertutto, quindi non solo lì dove c'erano gli organizzatori, il processo, eccetera, no? Ma in tutti i luoghi, e la maggioranza dei fratelli, ancora una volta, avendo preso fiducia nel Signore per le mie catene, ardiscono più abbondantemente e senza paura dire la parola di Dio. Cioè, queste catene sono diventate un segno, quindi probabilmente lui non sta parlando dei fratelli che si trovano a Filippi. Certo, quelli di Filippi hanno avuto notizia, ma tutti gli altri fratelli, probabilmente Paolo si trova a Efeso in galera, e dunque trovandosi lì, i fratelli venendo a sapere di Paolo, come si è diffusa la notizia, e anche i romani che nel pretorio, nei luoghi circostanti, hanno sentito, hanno visto queste cose, hanno cominciato a cambiare opinione su Gesù Cristo, ma soprattutto i fratelli hanno ripreso fiducia, hanno preso fiducia nel Signore, no? I nostri fratelli, avendo preso fiducia nel Signore per le mie catene, ardiscono, proprio il verbo è ardire, il verbo è tolman, ardire, più abbondantemente, addirittura è difficile tradurre il verbo perisoteros, più il verbo, l'avverbio perisoteros, vorrebbe dire esageratamente, insomma, ardiscono esageratamente e senza paura, a phobos, senza paura, dire la parola di Dio. E vi faccio notare che il modo per dire parola di Dio, adesso qui troveremo diversi verbi, qui viene usato il verbo lalein, poi si passa al verbo kerussomai, poi si passa al verbo catanghello, che sono tutti verbi che vengono tradotti in italiano annunciare, dire, ma in realtà sono significativi, hanno significati diversi. Il verbo lalein, che viene usato qui, non hanno più paura, è il verbo piuttosto del chiacchierare amabilmente, è il verbo che viene usato, Luca lo usa per i due discepoli di Emmaus, che stavano andando verso Emmaus e discutevano tra di loro, e lì viene usato il verbo lalein, cioè discutevano sugli eventi che si erano susseguiti nei giorni precedenti, la Pasqua, ma hai visto cosa è successo, hai visto che infregatura, che imbroglioni, ma perché è successo così, ma come mai, noi speravamo, eccetera, cioè, è un chiacchierare. Quindi vuol dire che il Vangelo diventa qualcosa che è diffuso nel linguaggio comune, cioè la gente non ha più paura a parlare nella normalità del Vangelo, cioè le mie catene, cioè il fatto che io sono stato incatenato, ha dato coraggio a tutti, ecco. Cioè quelli che prima bisbigliavano appena il cristianesimo e ne parlavano, adesso invece ne parlano normalmente, senza paura, hanno visto che anche la testimonianza che arriva fino al martirio è una bella testimonianza. Paolo lo riprenderà questo tema della bella testimonianza davanti a molti fratelli. La bella testimonianza nel processo, quando Paolo ancora verrà, se voi leggete le lettere pastorali, quelle a Timoteo e a Tito, trovate che Paolo dice non aver paura, perché anch'io ho dato una buona, una bella testimonianza, la bella testimonianza che è questa di parlare a testa alta di Gesù, ma non facendo le prediche, ma mostrando con la vita. E questo, guardate, la vera, la più bella testimonianza non sono le catechesi, ma è la vita. Io dico sempre questo ai catechisti e alle catechiste, che sono spesso frustrati perché con tutto quello che facciamo, poi i ragazzini non vanno più neanche a messa, poi perdono la strada della chiesa e chissà cosa. Io dico una cosa che è la mia esperienza personale. Io ho una memoria, avevo, adesso diventando sempre più vecchio, anche meno, una memoria formidabile, nel senso che ricordo, la mia memoria di bambino va fino a quando avevo 2 anni, 2 anni e mezzo. Mi ricordo i primi giorni d'asilo, già allora, mi ricordo i primi amici che avevo lì all'asilo, cosa facevamo, alcuni flash, alcuni episodi, e mia madre mi ha mandato all'asilo 2 anni e mezzo perché ero già in grado di dire pipì e popò, e quindi le suore mi avevano preso e poi sono andato, mi ricordo avevo fin lì. E ogni tanto dico, ma io mi ricordo che andavo al catechismo, e ho una memoria che ricorda tante cose, ma c'è una cosa che io non riesco a ricordare, accidenti, ma cosa mi dicevano i miei catechisti? Non ricordo niente. E allora dico, allora non serve niente. Cioè, io dico, dicevo anche ai miei catechisti, guardate che i ragazzi alla fine non ricorderanno niente di quello che voi gli avete detto, niente. Però c'è una cosa che ricordo, quindi non vi preoccupate se dimenticheranno le cose, c'è una cosa che ricordo, io ricordo chi erano i miei catechisti, mi ricordo la rosa, la vedevo che scendeva dalla balaustra, allora c'era la balaustra per fare la comunione, tutta raccolta, la vedevo tutte le mattine andare a messa e fare la comunione, e io vedendola pregare così dicevo, ecco, voglio diventare come la rosa. Oppure Giancarlo, un altro ragazzo che faceva il catechista, che operava con noi, e io lo vedevo come lui, certe volte lo vedevo che entrava in chiesa magari alla sera quando tornava dal lavoro, vedevo tac, si infilava in chiesa, si metteva lì e lo vedevo che era là, diceva, ma chissà cosa fa lì in chiesa, però mi sembrava che desse molta pace anche solo il vederlo pregare davanti all'Eucaristia lì al buio nella chiesa, voglio essere come lui. È questo che mi ricordo cosa vivono. Quindi guardate che i ragazzi imparano più con gli occhi che con le orecchie, è questo che loro imparano, e quindi è questa la prima catechesi, ricordatevi la vostra vita. Se voi non avete una vita credibile, dimenticheranno anche chi siete, ma non dimenticheranno voi se la vostra vita è una vita incisiva, e pensando a voi penseranno delle persone che erano credibili, questo sì. Ed è questa la vera catechesi, è questo che Paolo fa nelle catene, non sono le prediche che lui faceva, boh, non abbiamo neanche un volume delle prediche di Paolo, è strano, Abbiamo le sue lettere, ma possibile che non hanno preso appunti delle sue prediche? Ma se quello là si è addormentato di notte, no? Capite? Vuol dire che non erano neanche molto interessanti. E allora, siamo arrivati al versetto 15, no? Quindi questa gente è arrivata con forza a dire la parola di Dio, cioè a parlare normalmente di Dio, ecco, il dire nel senso del chiacchierare, del discutere, del non aver paura delle cose normali di parlare di Dio, ecco. Alcuni, è vero, adesso qui Paolo corregge il tiro, dice, beh, non proprio tutti, dice alcuni, è vero, e qui viene usato il verbo kerusso, che è, e viene tradotto, annunciano, ed è esatta la traduzione, alcuni in vero annunciano il Cristo anche per invidia, avete così la traduzione, penso, ecco, in realtà il verbo più che predicare non è un predicare, il verbo kerusso, c'è dentro la parola kerygos, che è l'annuncio fatto con la tromba, quindi è proprio un annuncio pubblico. Non è la predica, è l'annuncio fatto quando un araldo andava sulla piazza e squillava la tromba dicendo udite, 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 da cui deriva la parola kerygma, che vuol dire annuncio pubblico, non è la predica, è proprio l'annuncio, alcuni annunciano, quindi usano il kerygma, potremmo dire che Paolo dice, alcuni è vero che usano il kerygma, cioè tutte le cose che riguardano Gesù, la fede, la Trinità, eccetera, per invidia o per contesa, altri lo fanno anche per buona intenzione, Eudokian, annunciano Cristo, gli uni, questi ultimi, per agape, cioè per amore, non so se per amore c'è scritto, vede che prima avevano tradotto carità, adesso traducono amore, ma loro state come coerenti, tradotte per carità, allora, però siccome scrivere che gli uni annunciano Cristo per carità, uno dice ma come fanno, lo fanno per gratis, no? Allora adesso traducono amore, ma bisogna essere coerenti, io traduco agape, traduco ancora agape, quindi gli uni lo fanno per agape, sapendo che sono posto in difesa della buona notizia, è bello quello che il sono posto, il verbo è keimai, il verbo io è giacere, è il verbo dell'essere kappao, no? È lo stesso verbo di cui si dice che quando entrano nel sepolcro Pietro e Giovanni vedono le bende keimena, il verbo è keimai, giacenti, cioè afflosciato, cioè Paolo dice adesso in realtà io sono a difesa del Vangelo ma sono afflosciato, cioè sono KO per il Vangelo, cioè sono qui a difendere il Vangelo e tengo quei denti anche se sono stremato, ecco, non è che capite che è un po' diverso, no? Il verbo proprio keimai vuol dire essere, rimanere stabile, ma perché quando uno è a terra, no? un pugile a terra è stabile, sicuramente più stabile di così non c'è niente, KO. Ecco, quindi sono KO, per dire, io adesso sono in questa maniera, mi trovo a difendere il Vangelo, no? Sono sottoposto, ecco, sono sottoposto in difesa della buona notizia. Gli altri, quindi gli uni vanno avanti, quindi con amore, con agape, ad annunciare, per gli dicono guarda Paolo come tiene duro, e allora noi dobbiamo andare avanti con amore a dire le cose di Gesù, parlare di Gesù con la nostra vita, ad annunciare la bellezza di Gesù. Gli altri invece, per contesa, cioè per farmi rabbia, annunciano, stavolta non si parla più di il verbo kerusso, il verbo del kerygma, ma il verbo proprio del Vangelo, katangella, katangellos, katangello il verbo, quindi katangellusin, cioè annunciano, e il verbo annunciare vuol dire dare la buona notizia, cioè è proprio tipico del messaggero, angelos, kata angelos, vuol dire proprio messaggero, quindi annunciano la buona notizia, annunciano il Cristo, non con purezza, con trasparenza, la parola è agnos, cioè con purezza di intenzioni, potremmo dire, no? Lo fanno per far soffrire di più Paolo, magari, perché almeno sentendo queste cose soffrirà di più, peggio per lui, così vedi, tac, noi annunciamo il Vangelo e lui sentendo magari si arrabbia perché questi qui sono dall'altra parte, no? Ricordate che viene in mente il Vangelo, no? Quando Gesù, gli apostoli si rivolgono a Gesù e gli dicono maestro, abbiamo trovato un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo proibito perché non era dei nostri, perché ci offende, come no? Non sei dei nostri, ricordati che noi accettiamo solo quelli che hanno scritto CL oppure Azione Cattolica oppure capite, no? No, Gesù dice chiunque fa il bene viene da Dio, non glielo proibite, perché nessuno può andare in giro a parlare male di me e poi fare miracoli, quindi non glielo proibite. Chi non è con noi è, cioè chi non è contro di noi è con noi, dice. Quindi alcuni, dice, quindi lo annunciano, annunciano Cristo non con purezza di intenzioni, agnos, credendo di suscitare tribolazione nelle mie catene, cioè di aggiungere tribolazione. C'è proprio la parola che vi avevo usato, che Paolo usa, io ve l'avevo già detta, l'abbiamo già trovato parecchie volte nella seconda lettera ai Corinzi, anche nella prima, la parola è slipsis, che è la parola che esprime la spremitura delle olive, cioè quando uno è spremuto si sente la sofferenza dell'oliva che è spremuta, no? Quindi questi credono di spremermi ancora di più, io sono già nelle catene e questi credono di dovermi spremere ancora di più, quindi lo fanno perché la mia sofferenza sia ancora più acerba, più terribile, quindi per aggiungere, credendo di suscitare tribolazione, e viene tradotta di solito tribolazione questa cosa qui, la stiplis, alle mie catene, dolore, ecco, invece proprio più che dolore, proprio la tribolazione di sentirsi schiacciati, insomma, il peso, ecco, aggiungere peso alle mie catene, e Paolo dice, che importa, non mi interessa niente, che importa, purché in ogni modo, sia per pretesto, sia per verità, Cristo sia annunciato, stavolta ancora il verbo è cattanghello, quindi ancora il verbo è quello dell'annuncio, purché Cristo sia annunciato, in questo io mi rallegro. Ecco, io cairo, il verbo è il verbo dell'annunciazione, caire, che caritomene, ecco, io mi rallegro, cairo, mi rallegro di questa cosa. Cioè a me non importa che lo facciano per vendetta, che lo facciano, il motivo per cui lo fanno sarà un problema loro, risponderanno davanti a Dio. Notate la trasparenza di Paolo, no? Cioè non voglio giudicare su come lo fanno, non voglio entrare nel merito. Io sono contento che comunque Gesù venga annunciato, cioè che la buona notizia, anche se è fatta in maniera distorta, però arrivi. Tanto Gesù qualche cosa produrrà, no? Una volta che tu gli dai Gesù, qualcosa produce. Io mi ricordo che quando ero giovane seminarista, ho studiato teologia, ero tutto preso dalla consapevolezza, dicevo la gente deve essere consapevole della fede, se no, poi eravamo anche negli anni del 68, gli anni della contestazione, quindi questa gente che va a messa come i pecoroni, che capiscono niente, lì a Pasqua, tutti a confessarsi, tutti a fare la comunione, come poi voglio capire io questi qui che si confessano una volta all'anno, una volta ogni 10 anni, o perché la moglie gli ha continuato a rompere le scatole per 3 giorni, tutta la settimana santa, questi qui a Pasqua dico, se non posso neanche mangiare la colomba perché sennò vado a confessarmi, e cosa serve tutta questa roba qui, dicevo al mio parroco, dicevo aveva ragione quel parroco che quando arrivavano a fare la comunione, lui invece di dire Corpus Christi, allora si diceva Corpus Christi, Signor Strasà, Amen, è vero, Signore buttato via. Allora mio parroco, invece che era saggio, mio Don Giuseppe, che era veramente un uomo saggio, mi dice, ti daghe il Signore alla gente, sarà lui che farà quei cos. Cioè tu dai il Signore alla gente, tu dagli Gesù e lui farà qualcosa, non sei tu. Quindi Paolo dice, che importa? Che capiscano o non capiscano, una volta che tu hai ricevuto Gesù, qualcosa lui farà. Quindi il principio è lo stesso, no? Il principio del contestatore che pensa che ci vuole la luminosità sicura, io per capire il Vangelo devo essere la trasparenza assoluta, non ci arriverò mai. Se aspetto di avere la trasparenza assoluta, aspetterò il giudizio universale. Mi convertirò soltanto sul letto di morte, ma neanche lì avrò la trasparenza assoluta, lo farò per la FIFA assoluta, no? Quindi alla fine è un po' così, e allora l'importante è che ovunque che Gesù sia annunciato, che ti importa? Guarda che quando Gesù è stato lanciato qualcosa produce. Se tu hai dato del bene ai tuoi figli, anche se loro poi non l'hanno preso, sappi che prima o poi tutto l'amore che tu hai seminato, perché Dio è amore, fiorirà prima o poi. Questione di prima o poi, sempre eis, cioè questa progressività, questo andare verso, è un cammino progressivo, non è un, così abbiamo imparato un po' di greco, almeno una preposizione, eis. E allora dice, quindi che Cristo sia annunciato, mi rallegro e mi rallegrerò, non solo dice mi rallegro, ma continuerò a rallegrarmi. C'è il Cairo e poi c'è caresomai, cioè mi rallegrerò, cioè sarò sempre contento, purché Gesù, a me interessa che Gesù sia annunciato. E poi spiega perché. So infatti che questo a me risulterà, anche qui c'è un eis soterian, mi risulterà verso la salvezza. Cioè, io so che questo, che Cristo sia, questa gioia del Cristo, la gioia di Cristo, la gioia del Vangelo, che Lui sia annunciato, è qualcosa che mi porta sempre più verso la salvezza, è un eis, ma non per me, grazie alla vostra preghiera. E grazie alla elargizione dello Spirito di Gesù Cristo. Quindi, siccome io so che grazie a voi, grazie alla vostra preghiera e grazie al dono dello Spirito, io vengo portato verso la salvezza, certo, anche queste tribolazioni in realtà mi stanno portando avanti, anzi mi danno gioia, è la gioia di soffrire con Cristo, ma è anche la gioia di sapere che comunque Cristo è fecondo. Cioè, laddove Gesù è stato rifiutato, è lì che si è rivelata di più la sua fecondità. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Cioè, dove sembra che tutto sia andato a finire in nulla, pensate alla croce, e cos'è la croce se non il fallimento? E i due discepoli di Emmaus stanno scappando via dal fallimento. Noi questo fallito non lo vogliamo. Ve l'ho già detto, perché scappano a Emmaus? L'ho già detto mille volte qui, lo ripeto ancora, perché Emmaus che cos'era? Emmaus era il luogo della vittoria, Gerusalemme è il luogo della sconfitta, Gesù è stato sconfitto a Gerusalemme, è morto sulla croce, noi speravamo che lui distruggesse i nemici, andiamo a Emmaus, Emmaus invece no, lì il vecchio Messia Giuda Maccabeo, lì ha sconfitto invece i greci a Emmaus, andate a leggere il capitolo 3, 4 e 5 del primo libro dei Maccabei, trovate la sconfitta dei greci a Emmaus, nel primo libro dei Maccabei. Perché vanno a Emmaus? Ma perché lì Giuda ha sconfitto i greci e finalmente Antioco IV Epifane ha ricevuto una bella stoccata. E noi, niente, lasciamo Gerusalemme, il luogo della sconfitta, andiamo al luogo della vittoria. Tant'è vero che Giuda poi ha cambiato il nome a Emmaus e l'ha chiamata Nicopolis, città della vittoria. E guarda caso l'ha chiamato Nicopolis usando un nome greco proprio perché quelli, i nemici parlavano greco e si sentivano arrabbiati, la città della loro vittoria, della nostra sconfitta. E loro, i due discepoli di Emmaus, vanno là e Gesù li riporta indietro. Guardate che non è là il luogo della vittoria, il luogo della vittoria è Gerusalemme. Quindi quello che Paolo dice qui, questa apparente sconfitta che io ho vissuto, che sto vivendo, in realtà è sorgente di gioia, è sorgente di grande gioia, mi rallegro e mi rallegrerò, proprio perché questa gioia mi viene anche dalle vostre preghiere e dal dono dello Spirito Santo, perché le vostre preghiere hanno implorato il dono dello Spirito e il dono dello Spirito mi fa leggere le cose con gli occhi di Dio. Allora, se io leggo questa avversione dei nemici che parlano di Cristo contro di me, pur di farmi dispetto, se io lo leggo con gli occhi umani ne provo tristezza, se lo leggo con gli occhi di Dio, grazie alle vostre preghiere e grazie al dono dello Spirito Santo, questo mi porta verso la salvezza. Non so se sono riuscito a leggere l'idea. Cioè, guardate che anche le umiliazioni più grandi, lette nell'ottica di Dio, diventano soggette di salvezza. E quando io le leggo con l'ottica umana, dico, ecco, accidenti, guarda cosa succede. E invece, ecco qui, capite, c'è tutta una visione nuova di Paolo, che ci viene proposta qui, attraverso la descrizione delle sue vicende personali. Vedete, non c'è né amarezza, né disgusto, né rabbia, né tensione, né accidenti, questi la pagheranno, alla fine il Signore è giusto, verrà giù qualche fulminaccio, niente. No? La comprensione delle cose secondo un'ottica completamente nuova, è l'ottica della fede, l'ottica di un uomo, poi lo vedremo dopo, dice per me vivere Cristo e morire un guadagno, che importa? Per me l'importante è Gesù, e se Gesù trionfa, che mi importa di tutto il resto? Purché Lui venga annunciato, che mi importa se lo fanno in maniera negativa o in maniera positiva, tanto quando arriva lui qualcosa succede. L'importante è che Gesù venga annunciato, che Gesù venga annunciato da tutti e tutti possano comprenderlo. E questo già si dà anche uno stile, no? E dire, io quando mi trovo di fronte alle difficoltà, quando vivo certe difficoltà, certe durezze, eccetera, come reagisco? Riesco a leggerle con gli occhi di Dio? Con quale sguardo percepisco le situazioni? Uso lo stile di Dio, leggo le cose con un occhio nuovo, diverso, pensando che tutto questo mi porta a una pienezza di vita e mi fa andare oltre le secche del risentimento, della ritorsione, oppure le leggo come una possibilità nuova che il Signore mi dà. E qui capite che c'è tutta una logica da apprendere, uno stile, e uno stile che si apprende a poco, proprio ancora quel eis, no? È un verso la salvezza, come dice Paolo, no? Risulterà a me, so infatti che tutto questo risulterà per me verso la salvezza, sarà un cammino che mi porta verso la salvezza. Ecco, chiediamo al Signore veramente questa grazia di poter anche noi imparare a leggere così le nostre situazioni, i nostri avvenimenti, e magari parlarne agli altri così, perché qualche volta quando noi parliamo delle cose negative che abbiamo vissuto, con quale asprezza, con quale rabbia, guarda cosa mi è successo, e anche questo, e anche quello lì, hai visto cosa l'ha fatto? Cominciare a dire, ma guarda, che importa? Queste persone magari loro volevano farmi del male, ma in realtà è risultato del bene, perché non mi hanno sfiorato minimamente, perché questa cosa non mi ha tolto la gioia, non mi ha tolto la pace, mi hanno umiliato, hanno parlato male di me, ma questo non mi ha amareggiato. Capite, questo è uno stile, no? In fondo è un po' come l'acquazzone sulle penne dell'anatra. L'anatra non si bagna mai, no? Perché? Ma perché ha sul grasso, sulle penne, scivola via. Ecco, allora, avere un po' di grasso dello Spirito Santo, no? Che fa scivolare via l'acquazzone sulle penne dell'anatra, no?